1, 2, 1, 2, Radio Due.
Buonasera, buonasera Fede, buonasera ascoltatori.
Senti qua che voce che
c'è. Ah, perché in Trentino c'era freschino,
mamma mia,
fa
mamma
rima
mia.
Anche eh?
Guarda che c'ho una voce incredibile, mi sono portato anche
il miele?
Propoli,
latte?
Propoli da spruzzare per poter affrontare i perigli di questa trasmissione insieme,
certo,
caro Tinto.
Certo.
Vi ho ascoltato moltissimo.
Giovedì, venerdì.
Sì, perché io ero in viaggio e vi ascoltavo, bravissimi.
Sì, manda un messaggio, un vocale.
Devo dire, te l'ho mandato il messaggio.
Ma no, un vocale che passavamo in onda.
Sì, cioè, non si può. Senti, tra l'altro, caro Tinto, ti volevo dire che da ascoltatore è proprio bella De Canter.
È De Canter proprio bella, eh?
Esatto.
Vorrei conoscere i due ragazzi che 18 anni fa hanno cominciato.
Sì. Ho fatto un post oggi su Instagram e ho raccontato proprio quello, che è da 18 anni che rimane il programma di riferimento per tutto il mondo enogastronomico, dall'origine dei prodotti al piatto.
Sì.
Ne vengo da quando saremo fora dalla Valsugana.
Dua Lipa?
No.
Pensavo
canto popolare. Comunque sai, canto dei soldati,
certo,
che tornavano dalla grande guerra, perché quello è stato anche prima guerra mondiale. Teatro di battaglie cruente, incomprensibili, inutili, stupide, come le consideravano realmente i soldati, però pur coscienti di quella loro sorte, spesso definitiva, obbedivano e combattevano.
Questa è la voce graffiante di Fede.
Adesso
la voce
Propoli
di Tinto l'avete già sentita. Andrea Madai, buonasera.
Buonasera amici, buonasera ascoltatori. La mia voce com'è? Inebriante,
vabbè,
inebriata, facciamo
inebriante,
così.
Inebriante, non esagerare.
Sì, no, vabbè, adesso i complimenti da solo è una cosa orribile.
Te la mieni da solo come se neanche fossi Costanzo.
Volevo dire inebriata, mi è uscito un'inebriata.
Appunto.
Non so perché, ma era solo per ricordarvi amici che ragazzi,
che?
Io questa sera vi parlerò di vino, la bottiglia è qua, è
pronta.
L'ho stappata per farle prendere aria e l'abbineremo a un piatto interessantissimo.
La polenta alla Valsugana.
Quando saremo fora dalla Valsugana.
De Canter, salute! Lei è Lene
Marlene.
È il pesce, Fede, pesce, però è un pesce di mare, credo.
Sì,
beh, non è un pesce di fiume.
È il parente, diciamo, nobile del pesce spada.
Sì, soprattutto
allora,
in America. Vai, dici.
No, ci sono tante cose da raccontare e intanto c'è anche da dire che è la giornata mondiale del cibo sostenibile, della purezza del cibo,
della sicurezza
alimentare. Cioè, ecco, mi verrebbe voglia di fare una domanda, ma te ne farò un'altra.
Hai le mestruazioni?
No,
una famosa canzone, ti sei accorto che sono un ometto,
Elio le Stare Tese. Bravo. Però così è un po' buttata.
Vabbè, però alla radio
è una sberla all'improvviso, cioè uno che ti dice così, uno deve conoscere la canzone.
Vabbè, ma Elio le Stare Tese. Chi ascolta Rai Radio 2, il periodo di Elio le Stare Tese l'ha vissuto assolutamente.
Certo che sì, e continuerà a viverlo.
Vitello dai piedi di balsa.
Sì, sì, tantissime canzoni. Ho sentito Spalman in
questi giorni.
Esatto. Cioè. O Super Giovane.
Certo.
Vabbè, allora, cari amici, questo è De Canter e vi facciamo una domanda. Anzi, la fa Andrea Madè.
Vai.
Amici, io sono indeciso fra due domande. Voi non me l'avete approvata, quindi dico quella che mi piace di più a me. Qual è stata la volta, amici, che siete stati male con il cibo? Cosa avete mangiato e perché?
Ma mi tocco gli zebedei. Me li stringo che ne faccio un purè.
Delle biglie da spiaggia.
È capitato a tutti, no? Almeno una volta nella vita.
Beh, sì, però a volte uno dovrebbe scordarselo, invece.
Vabbè, avete avuto l'ittero, vi siete sentiti male, avete avuto una costipazione.
Picco di ascolti,
ma
proprio.
Ma appunto, lo sguaraus. Questa è la grande creatività di Andrea Madei.
Improvvisata, così, su due piedi.
Hai avuto la sciolta, ce lo vuoi dire? È bella come domanda la radio.
I sintomi possiamo anche non elencarli, però quando ti succede non è bello, però poi alla fine ci ridi su.
Per esempio, io sono sei mesi che
non mangio le ostriche, amici, perché l'ultima volta il mio fidato amico chef Alex è andato dal suo pescivendolo, così mi ha detto, poi in realtà ho scoperto che è andato in una grandissima distribuzione, ha portato le ostriche a casa, le abbiamo mangiate crude, sono stato malissimo.
Beh, ok, bene a sapere.
Le ostriche in tanti, anche io e te, Fede, una volta cattolica in questo grande posto stellato.
Io mi ricordo, credo che così male.
Ridì, io mi ricordo.
Ancora, come io mi ricordo.
Montagne verdi.
Ah, no, però anche...
Quattro ragazzi e una chitarra.
Sì, ce ne sono due. Cioè, io ho fatto Venditti, tu invece Montagne verdi.
Sì, vabbè. Perché poi andremo quest'estate a fare
mi
del karaoke.
Mi ricordo.
Bisogna riciclarsi in qualche modo.
A karaoke sicuro, sì, Piovara anche con questa voce. Vabbè, allora torniamo a bomba o non bomba, visto che abbiamo citato Venditti. Arriveremo a Roma e sì, ditecelo, avete avuto degli inconvenienti. Io mi ricordo... un momento tragico, tragicissimo. Sono stato male in un modo, proprio con le ostriche e proprio insieme a te.
A cattolica,
sì, a cattolica,
possiamo dire.
Tra l'altro, mangiando le ostriche di cattolica,
che sono una prelibatezza,
certo. Sì. Una DOP, no?
Ora non c'entrano niente le ostriche, cioè, comunque lì come vengono allevate, come vengono raccolte, come vengono custodite, bonificate, stabulate. Si dice, ebbene, è tutto perfetto. Si vede che è una.
Ma è una, ne abbiamo mangiato anche 16 a testa.
Sì, però è una quella che è andata storta.
È proprio a noi.
Io, guarda, quella scena lì ce l'ho in testa. Io abbracciavo il water.
Sì, anch'io. Nell'altra stanza abbracciavo l'altro water.
Ero innamorato di lui. E un po' ci mettevo la testa e un po' ci mettevo le terga.
Sì,
e
sì,
un
sì,
po'
sì,
la testa e un po' le terga. È stato un idillio. È stato un rapporto profondissimo. Ma sai, ma così profondo. Ma che più fondo. Senti.
Tommaso Paradiso, Ricomi, ho spento il cielo, anche il condizionatore in studio,
fatto
Fede,
bene,
perché c'è la voce così.
Ho la voce, sembro Morgan, senti qua che roba.
Vabbè,
no, è successo tutto perché io ero sul lago Rai.
Cioè, la Rai, Radio Televisione Italiana, sì, addirittura oltre Viale Mazzini, la nuova sede a Milano che aprirà.
C'è i laghi.
C'è i laghi.
Dove
però,
si fa l'amore in ogni luogo, in ogni lago.
Vedi, bello,
sì,
bello.
Sì, cioè, il lago Rai tutti, no? Perché poi avevano le macchine tutte marchiate Rai.
Ah, certo.
Siete sul vostro lago, lago Rai. In realtà due laghi siamo, sì, andati a visitare, che sono quelli di Caldonazzo.
E non facciamo rime?
No, beh, è un bellissimo posto che,
certo,
fa...
Certo, però in Trentino, no? Perché uno magari ci ascolta dal Molise e non sa, non è
allora,
pratico.
Allora facciamo la geolocalizzazione.
Vai, vai.
La geolocalizzazione,
sì,
dice che è Trentino.
Sì.
Poi c'è Valsugana, lago di Levico, lago di Caldonazzo, borgo Valsugana, poi si sale,
okay,
e si va al passo Cinque Croci e lì è l'inizio del lago Rai. Il lago Rai continua, è una catena montuosa selvaggissima per 70 chilometri e porta praticamente in Veneto. Sotto alla base c'è la valle creata dal Brenta, perché il Brenta parte di lì e arriva giù. E allora guarda, un posto straordinario proprio perché è il paradiso di chi ama camminare a piedi, cioè poiché non è uno che cammina con le orecchie, però è, sai, in montagna uno va
perché
su,
mi viene difficile pensare,
esatto,
con le orecchie
uno va su
dentro,
cammina fa 70 chilometri. Io stavo facendo questo percorso attraverso tutti i sentieri di trekking anche arditi. A un certo punto c'era il sole in montagna, però
è un attimo, ti giri, acquazzone, sole, orsi, di tutto.
Sai com'è? Quando ti giri...
Esatto. È un secondo proprio.
Cioè,
avere un ombrellino?
Non puoi star tranquillo un secondo.
No,
cioè,
no,
ma proprio
no,
mai, perché sì, sì, come a Decanter ti giri.
Esatto. Vedi, c'ho un po'. Devo mettere le labbra.
Senti, ma a parte tutto, è vero che il clima cambia in modo repentino, poi da quelle parti si creano delle correnti. Le nubi vengono fermate dalle catene montuose, arrivano naturalmente a sopra i 2000 metri e scaricano un acquazzone con dei fulmini che battevano a poche centinaia di metri da me, ma faceva impressione perché non eravamo nel bosco ma in una radura e vedevamo
i fulmini
che colpivano.
Cioè tu vedevi, sentivi prima il rumore e poi vedevi?
Beh, normale, prima arriva la luce poi senti, però li vedevi lì, papam, papam, delle saracche.
Mamma mia.
E poi siccome erano così vicini, luce e suono arrivavano contemporaneamente.
Certo, e non si deve mai stare sotto un albero. No, ricordo, mio papà mi diceva: mai sotto un albero, sotto un palo della luce.
Sì, beh, certo, e soprattutto non avere un ombrello di ferro.
Che ma tu eri equipaggiato?
Beh, sì, avevi avevo tutto. Però l'acquazzone che è arrivato talmente improvviso. Un'acqua gelata e mi sono bagnato completamente.
Quindi caldo, freddo, voce.
Hai presente ovunque, non c'era più un tratto del mio corpicino che era sano.
Al caldo.
E tutto umettato, sono entrato dentro un rifugio.
Lì c'è
una rete di rifugi.
Sì.
Sai, uno pensa, sei andato in baita a berti il genepi, la grappa al cirbolo, al pino mugo. No, in realtà i rifugi nel Lago Rai servono proprio per questo.
Si chiama rifugi per quello.
Ti ripari.
Sì.
Vai lì, ti ripari.
Trovi rifugio.
Speri che spiova, se no ci passi notte, ti mangi un po' di roba, magari del cavolo cappuccio, della polenta, il formaggio fuso, buonissimo, no? Tutto insieme.
E aspetti.
E aspetti. Ah. Ho conosciuto una ragazza fantastica che ha 35 anni e gestisce questo rifugio.
Da sola.
Anche molto
eremita,
carina,
vedi? Strano.
Però poi è venuto il sole, perciò sono dovuto ripartire e sono arrivato fino a Passo Cinque Croci e lì c'è stata una sorpresa.
Bene, allora tra poco altri racconti dal Trentino. Se vi va di scriverci, sia se conoscete Lago Rai e queste zone che ci ha raccontato Fede al 348 7300 200, ma anche a proposito della giornata mondiale della sicurezza alimentare che ricorre oggi, indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Se avete degli episodi dove vi siete sentiti male con il cibo, ditecelo a Decanter su Rai Radio 2.
Vasco Rossi con Alba Chiara qui a Decanter. All'alba era sempre chiara sul Lago Rai.
Ci credo.
Potrebbe cominciare così, tipo un libro. Tu che sei romanziere.
Adesso, vedete, mi devo mettere gli occhiali quando mi chiamo romanziere, mettere le toppe sotto i gomiti.
Tu hai scritto un romanzo bellissimo.
Devi leggere.
Il collo della bottiglia.
Storie di vite.
Sì, collo della bottiglia, storie di vite su Amazon.
Vabbè, certo, perché non mi volevano nelle librerie classiche.
Non è vero,
fare presentazioni col maglione a coloncino alto, cashmere. Sì.
Esistenzialista tinto.
Dai, su,
scelto tu di essere editore di te stesso, una bella idea, anche perché il primo romanzo poi magari va bene e arrivano a frotte a chiederti.
Ho già chiamato da Hollywood
con contratti pazzeschi. Però sarebbe bello, no? No?
Cioè, sì, sì.
L'alba era chiara sul Lago Rai.
Mamma, poi con sta voce da orso grigio.
Sì,
è meglio. Silvia Salemi, buonasera, ci sei mai stata sul Lago Rai?
No, buonasera, sono ancora immersa nell'atmosfera di Alba Chiara. Solo una manciata di accordi per una canzone che ci fa sognare da 45 più anni e che è stata amata e tra l'altro votatissima nel concorso di pochissimo tempo fa di I Love My Radio, a cui anche Radio 2 chiaramente ha partecipato come importante network del nostro paese. E ragazzi, qui c'è una manciata di accordi voluti da Massimo Riva, scomparso purtroppo nel 99, storico chitarrista di Vasco Rossi, e poi tutta la poesia del Blasco nazionale dedicata a questa ragazzina appena 12enne, 13enne, che passava sempre sotto la finestra del Blasco e che chiaramente non poteva essere avvertita, informata di questa cosa, che gli fu dedicata la canzone perché era troppo piccola, l'avrebbero praticamente messo con le manette Vasco per questa cosa. Quando la ragazza mi diventa maggiorenne, invece Vasco la ferma e le dice: guarda, ho scritto questa canzone per te, anzi su questa cosa ti dico che ti dedico anche una canzone per te, un altro grande successo di Vasco Rossi. Ora, questa canzone ha una storia infinita, è forse il più importante tassello della storia musicale di Vasco, è degnamente considerata la più bella canzone della sua storia, l'incipit forse più bello, respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, che la nostra musica conosce. Beh, e poi però Vasco Rossi ci ha regalato ancora tantissimo lirismo, ha fatto del suo rock and roll un modo di vivere, un way of life proprio per lui, che nasce a Zocca nel 52 da una famiglia semplice, ed è quello che ti dà la vera fame di successo, di musica, di calcare palchi importanti. Madre casalinga e padre camionista, e questo probabilmente gli dà, perché no, lo slancio anche per fondare Radio.Zocca, una radiolina locale dell'Emilia Romagna, dove si presenta come DJ, ma sogna di diventare un cantautore nel 77 con la Jeans, produce il suo primo singolo, finché poi da lì non si ferma, ragazzi, non si ferma più. Stile sanguigno, questo modo di essere chitarrista e anche sempre salace e provocatore, lascia l'immagine del ragazzo ingenuo per diventare quello scontroso, arrabbiato rockstar politicamente scorretta e straviziata che tanto amiamo, perlomeno la sottoscritta lo ama, e quindi arriva il successo e che tutti conosciamo. Nell'82 Vado al massimo, quindi Bollicine, quindi Vita spericolata, nell'84 Cosa succede in città, nell'85 Liberi liberi, Gli spari sopra, tutta storia nostra. Vasco Rossi continua a scrivere ancora oggi grandi canzoni, grande musica leggera, forse anche leggerissima, come dicono i grandi che amiamo tanto, De Martino e Colapesce. Ma lui non ha pretese, lui quando scrive scrive perché è sinceramente come noi lo conosciamo, è quello, ha un cuor leggero dato dalla naturalezza con cui lui si pone ai suoi fan. Lo puoi amare, lo puoi odiare, ma le sue canzoni alla fine vincono sempre, perché il Vasco, il Blasco nazionale, è sempre in pace con se stesso. Se poi vogliamo essere rapidamente enciclopedici, diciamo che dal 77 ha pubblicato 33 album, ha scritto 182 canzoni, soprattutto una su tutte questa, e poi elementi sociali nel suo modo di parlare che hanno influenzato il nostro linguaggio parlato, e per questo 800 concerti, e per questo detiene il record, lo voglio dire a gran voce, mondiale di spettatori paganti nei suoi concerti. Modena Park 2017, parliamo di 225.173 spettatori che hanno cacciato i dindi per sentirlo suonare e cantare, quindi roba seria, ragazzi, come roba seria tutta la musica di Vasco Rossi. Grazie.
Grazie, Silvia. Sì. Io c'ero a San Siro a sentirlo una volta, avevo 22 anni,
c'ero anch'io.
Comunque, che bello, che storia.
L'alba era chiara su Silvia Salemi.
Grazie a Silvia Salemi, qui a Decanter. Ciao, ciao Silvia.
Lei è Dua Lipa, questa è Decanter su Radio 2. Io sono veramente in crisi.
Però non mi dispiace, Fede, questa voce.
Non lo so, lo chiediamo agli ascoltatori. Va bene così questa voce. Posso fare la trasmissione esattamente. Sembra un po', no?
È un po' da radio privata.
Non
però,
so se sembra più pubblico. Se sembra più Fido Fidenzio o Morgan.
E Proce, Fernando, non ce l'hai messo.
Fernando Proce.
Vedi, ecco, diciamo.
Proce.
Allora, beh, noi ci fermiamo un attimo, procediamo con ascoltare le notizie utili dell'Onda Verde, perché qualcuno è in macchina e poi si torna in diretta.
Comunque salutiamolo, Fernando Proce, che è un vecchio caro amico, collega, bravissimo a fare la radio.
Adesso Onda Verde. Chi è?
James Bay. Bella, niente po' di meno che questo è Decanter su Radio 2.
Eccoci.
Allora, con noi c'è un amico, un cuoco. Lui fa proprio un lavoro di cucina. Cioè, sì. La sua, sai com'è che si dice? È cucina, è facile. Si trova in una zona che è compresa tra Spello e Foligno.
Quindi in Umbria.
Ai piedi del Monte Subasio, i Pirati dell'Etere, e fa da mangiare molto bene ed è con noi ospite, ci fa molto piacere, Marco Gubbiotti.
Marco, ciao, buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Come senti la mia voce un po' diversa da
un po'
di
umbra,
qualche giorno
è vero
fa.
È vero che è un po' umbra,
esatto. Umbra in quanto umbrosa.
Allora
Marco, sì, piano piano regalaci il tuo piatto di oggi.
Allora, oggi ho pensato di condividere con voi questa ricetta che può sembrare strana, ma è una congiunzione di ricette umbre. Una sfera di tartufo con dei fegatini di pollo, alici marinate, un pizzimonio di sedano e una polvere di bruschetta.
Una sfera di tartufo, come la fai?
Una sfera di tartufo che si fa con uno stampo, che può essere anche una semplice tazza da tè, diciamo, sì, dove viene posizionata della pellicola trasparente oliata, poi viene rivestita con delle lamelle di tartufo scorzone in questo periodo dell'anno, il primo della stagione, poi ancora uno strato di filetti di alici fresche marinate, poi un cuore di patè di fegatini, il classico patè di fegatini umbro toscano, e poi viene chiusa in una sorta di caramella e posta in frigorifero a raffreddare, a fermare. Poi una volta stabilizzata, diciamo, viene aperta e servita sopra una polvere di bruschetta e del pizzimone di sedano croccante sopra.
Ma che bel piatto!
No, sì.
Cioè, sembra anche molto complesso, perché è detta come l'hai raccontata, immaginarsi anche l'abbinamento tra i fegatini, le alici e il tartufo, sembra ardito.
Sembra, ma in realtà sono tutte ricette che riconducono agli stessi ingredienti. Nella salsa tradizionale al tartufo umbra c'è la presenza di una piccola parte di alici sotto sale. Nella ricetta del patè di fegatini uguale, io ho soltanto semplicemente sostituito le alici conservate con le alici fresche.
Bella, bella cosa, una buonissima idea. Non è difficile da sistemare,
no,
il tutto?
No, a parte insomma diciamo la materia prima, che deve essere come al solito insomma di primissima qualità, è abbastanza facile.
Certo.
Ma poi alla fine in bocca qual è la sensazione che si prova? Perché comunque il fegatino è un prodotto che spinge, e il tartufo altrettanto,
anche le alici,
l'alice, cioè è un gioco di contrasti importante.
È un gioco di consistenza innanzitutto, dato dalla polvere di bruschetta croccante e dal sedano stesso, che è un croccante vegetale,
certo,
di per sé. E un connubio di ricette tradizionali che alla fine in bocca, con lo iodio dell'alice, l'untuosità del fegato e la mineralità del tartufo, creano un bel piatto. Sì.
Molto bella come idea, grazie. Noi ti ringraziamo, Marco.
Grazie.
Gubbiotti con noi dall'Umbria, tra Spello e Foligno, ai piedi del Monte Subasio. Un piatto davvero singolare, anche da riprovare. Lo troverete come sempre su Rai Play Radio.
Grazie Marco.
Oh, Jimmy Cliff,
bella,
bellissima, bellissima.
Ci vuole, metti buon umore. Sì.
Vabbè, comunque, volevo finire un pezzo del Lago Rai,
sì,
raccontarti la sorpresa. Ma prima, giustamente, c'è Andrea Amadei con l'abbinamento.
Che non è facile,
è un piatto controverso questo di Marco Gubbiotti, buonissimo, senz'altro. Ma immaginati di sentire in bocca fegatini, alici e tartufo. Babbè,
una bomba. Andrea, meno male fai il corso della Fondazione Italiana Sommelier.
No, esatto. Meno male che questo piatto arriva adesso, dopo 8 anni che sono con voi.
Bravo.
Che studio con la fondazione, perché sennò che cavolo ci abbina.
Esatto, però secondo me la Fondazione Italiana Sommelier, con i corsi che portano anche a diventare master,
sì,
a sapere tutto del vino, ma profondamente, con uno studio veramente importante e con grande dedizione, poi la strada la trova.
Sì.
Cioè,
sì,
alla fine
spingi provi.
Se uno ha studiato così tanto, poi trova l'abbinamento che è perfetto.
Ragazzi, il modo migliore per trovarlo comunque è provare, quindi andare da Marco, ordinare questa sfera di tartufo e magari un bicchiere di vernaccia di Oristano Flor del 2014.
Qui Sardegna.
Esatto, te la butto lì, andiamo nel Sinis.
Da
Contini.
Esatto.
Da Alessandro.
Vicino, siamo a
Salutiamo.
Cabras, no? Il paese della Bottarga, e questo vino si abbina perfettamente alla Bottarga, che ha un sapore anche lei molto intenso e salmastro. In questo caso noi abbiamo i fegatini, ed è noto che in Toscana l'abbinamento è col vin santo, quindi un po' stile ossidativo, e la vernaccia di Oristano questa ossidazione ce l'ha. Poi abbiamo le alici marinate, quindi abbiamo acidità, freschezza, sale, e quindi, ragazzi, un vino fatto vicino al mare, in questo caso bianco, perché è una vernaccia bianca, ci sta. Con il tartufo tu non devi avere troppa acidità, non devi avere troppo tannino, e queste caratteristiche questo vino non ce le ha. Quindi, ragazzi, perché non provare, no? È una vernaccia tipica di questa zona. Siamo in questa penisola molto sottile di fronte ad Oristano, quindi siamo al centro-ovest della costa sarda, e vernaccia di Oristano c'è solo qua, anche se c'è quella di Serra Petrona, poi c'è quella di San Gimignano, ma significa uva del posto. Quindi questa è l'uva che è lì da chissà quante migliaia d'anni.
La penisola del Sinis è qualcosa di incredibile per bellezza, forse uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Ci puoi andare per un po' anche in bicicletta. biciclette, in macchina, poi ti devi andare avanti a piedi, e con questo mare che la carezza da una parte e dall'altra, poi si stringe, si riallaccia, ci sono delle torri sopra di avvistamento. Davvero, se uno non c'è mai stato, intorno ci sono le spiagge più belle del mondo, quelle a chicco di riso. E allora, un viaggio lì, sia dal punto di vista gastronomico, sia dal punto di vista estetico e culturale, vale proprio la pena.
Dalle torri alle cantine, no? Quelle scavate sottoterra, buie, fresche, dove ci sono queste botti, un po' di rover e un po' di castagno, che vengono riempite solo a metà con il vino, che viene quindi attaccato da questi lieviti che vivono all'interno di queste botti e che hanno chissà quante decine d'anni, no? Ormai sono come un lievito madre. E praticamente questa flora, si chiamano questi lieviti, ricopre la superficie del vino e comincia ad ossidarlo, dandogli dei profumi che possono ricordare la noce, le mandorle tostate, la frutta secca, il miele, la scorza d'arancia, e innalzando in un certo senso anche l'alcolicità di questo vino e quindi la sua capacità di pulirti la bocca da quello che è il cibo. Quindi guarda, un abbinamento sicuramente azzardato, però ragazzi, in mancanza di alternative, perché non provare con questa chicca che arriva dalla Sardegna?
Bravo, bravo, sì. Andrea, ci ha fatto sognare.
Io mentre sentivo la ricetta, sì, dicevo, bellissima l'idea di Andrea Amadei, ma anche una birra di Mastri, birra ai Umbri, secondo me bella tosta, ci sta bene.
Emma
e Leo e Loredana Bertè insieme, che ci potrebbe stare anche la mia voce.
Sì, sì. Graffiante come quella di Loredana.
Vabbè, abbiamo ascoltato che sogno incredibile. Il sogno incredibile è stato l'Agorai. Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, com'è che si chiama? Call to action!
Sì, si fa così.
Siete stati nell'Agorai, ditecelo. È un posto strano, perché uno va in Trentino, sì, magari in Val Sugana ci va, sì, ma
si
polenta.
Ferma,
posti bellissimi, si ferma ai laghi, oppure può andare anche a Borgo Valsugana, che è un posto egregio, no? E poi comunque ricordiamo De Gasperi, che era di lì, proprio di quelle parti lì. E al di là della nostra storia, della nostra cultura, un posto di guerra, prima guerra mondiale, ci sono ancora le trincee, ma difficilmente poi si sale su quei monti, sono i più selvaggi d'Italia e sono bellissimi per quello. Allora tu cammini e vedi degli spettacoli naturali meravigliosi, ci sono delle selle, degli altopiani, delle zone ancora coperte dalla neve, altre ricche di questi boschi, e è tutta un'alternanza anche un po' ardita e ripida, e corsi d'acqua tumultuosi, e trovi poca antropizzazione, pochissimi turisti,
le case pochissime,
cammini per chilometri e chilometri e chilometri, e no, non incontri praticamente nessuno, se non qualche transumante che porta le sue vacche agli alpeggi o le sue pecore, i pastori erranti, e poi qualche piccolo rifugio, davvero piccolissimo. E in questo caso mi ha accolto Flavia, che saluto ancora, è stata una bellissima esperienza, io sono arrivato completamente fradicio, e poi appena tutto si è rimesso a posto, il cielo è ritornato terso, ho preso il cammino e sono arrivato fino al passo delle cinque croci. Si chiama così perché lì confluiscono cinque pascoli di cinque comuni differenti, ma appena sotto c'è un cimitero effimero ritrovato contiene cinque sepolture. Due sono soldati austriaci seppelliti con i piedi verso il fronte austro-ungarico, e gli altri tre sono soldati italiani con i piedi verso l'Italia. Quella zona lì è sempre stata contesa perché rappresentava un ponte, appunto, tra l'area protetta dagli austriaci e quella italiana che attaccavano. Difendere per gli austriaci significava magari andare ancora un po' più in là in territorio italiano, attaccare per gli italiani significava scacciare e conquistare i territori in mano agli austro-ungarici. Spesso e volentieri i soldati che combattevano fino a pochi giorni prima avevano lavorato insieme, magari condividevano le famiglie, e e si chiedevano perché questa guerra, tanto inutile, poche centinaia di metri conquistate a ondate, adesso tocca all'Italia, poi tocca all'Austria. Ecco, una guerra inutile, considerata anche stupida, però il senso di appartenenza, il senso dell'obbedienza era al massimo possibile e si obbediva. Coldplay, Higher Power qui a Decanter.
Purtroppo,
noi abbiamo terminato, qualcuno dice, altro che senso del dovere, se disertavi ti fucilavano all'istante. Sì, però sicuramente un senso di appartenenza e dell'obbedienza superiore, anche perché i soldati durante la Prima Guerra Mondiale erano considerati delle pecore,
certo, al fronte,
e gli ufficiali erano i cani da pastore e i generali erano i pastori.
Noi adesso lasciamo la linea agli amici di Back to Back, Gino ed Emma, Fede Tinto, Andrea Madei, torno domani alle ore 20. Ciao!
Ciao.
Questa è Radio 2.